una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio, un freddissimo risveglio. Oggi è domenica 28 settembre, fuori ci sono una decina di gradi, la mia bicicletta, devo dire, mi ha fatto penare, però insomma qui nello studio 2 di Via Olearo ci si sta un po' scaldando. Sicuramente ci scaldiamo oggi con un po' di musica che viene da concerti, le stagioni, insomma soprattutto le stagioni sinfoniche in città stanno riscaldando i motori, scusate, uso aggettivi che servono anche a scaldare anche me, e sicuramente sono usciti un po' di dischi, abbiamo un po' insomma di annunci vari da fare, quindi state all'ascolto per i prossimi ora e 30 minuti circa con un po' di buona musica classica. Io vi ricordo, come sempre, se avete domande o se avete richieste, magari da una settimana all'altra, o meglio ancora da una ogni due settimane, visto che ci alterniamo io e il collega Carlo Centemeri, potete scrivere un sms al 331-6214013 oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Quando dico sms intendo anche ovviamente WhatsApp e Telegram, ma soprattutto vi ricordo che da ormai 3 settimane circa è ricominciata Roto Classica in una nuova fascia oraria al sabato pomeriggio alle 15.30 e no, dalle 15 alle 15.30, adesso oddio, mi sorge il dubbio, dopo ve lo dico correttamente, ma per chi segue appunto questa nuova fascia di col format da 30 minuti di fatto di novità, notizie di musica classica, e in questi giorni, come avrete seguito, se leggete un po' insomma le testate di informazione, ce ne sono tante e anche allarmanti di notizie sul mondo della musica classica, quindi seguiteci al sabato pomeriggio e soprattutto ricordatevi di insomma di partecipare al sondaggio che facciamo ormai, avete tempo ancora fino alla fine del mese, ancora pochi giorni, il sondaggio sugli evergreen insopportabili. Potete votare per mail a rotoclassica@radiopopolare.it. Insomma, qual è il pezzo di musica classica che si ascolta decisamente troppo e che vorreste bandito per sempre? Vorrei pensaste che il mio pezzo evergreen insopportabile sia l'adagietto della quinta di Mahler, perché ovviamente non lo è, per carità. Quello che invece lo ascoltiamo è una delle ultime registrazioni della quinta con la Tonhalle Orchestra di Zurigo diretta da Paavo Järvi, perché la quinta di Mahler aprirà la stagione sinfonica di Milano in auditorium. È il debutto con questo brano, con la quinta di Emanuel Technavorian, il nuovo direttore dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Venerdì 3 ottobre e domenica 5 ottobre si comincia il Largo Mahler con Mahler. Roto Classica ovviamente è dalle 15, come mi segnalate, grazie, il mio cervello è ancora un po' freddo, però sono felice che voi invece ci siate sul pezzo molto più di me. l'adagetto, il quarto movimento Sehr Langsam, dalla quinta sinfonia in do diesis minore di Mahler. Abbiamo ascoltata perché appunto venerdì 3 ottobre alle 20 e poi domenica 5 ottobre alle 16 all'auditorium di Milano in Largo Mahler si terrà il concerto, diciamo, dopo quello di inaugurazione alla Scala che è avvenuto 2 settimane fa. Questo è, diciamo, il primo in sede ed è soprattutto appunto il momento in cui Emanuel Chernyavoryan, il direttore ormai già dall'anno scorso, direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica di Milano e già recipient di un premio Abbiati, quindi insomma già forte di un riconoscimento quantomeno da parte della critica per la sua, insomma, statura proprio artistica, si presenta al pubblico degli abbonati per la nuova stagione con niente meno che la quinta di Mahler. Mahler che è sempre stato un po' uno dei cavalli di battaglia, diciamo, del repertorio di quella che era una volta l'Orchestra Verdi e che adesso si chiama Orchestra Sinfonica di Milano, fin dai tempi indimenticati di Delman e poi di Chailly e poi insomma in tutti gli anni a venire. Dagli appuntamenti di questa settimana a Milano torniamo alle mie grandi passioni, cioè le novità discografiche e i dischi che continuano imperterriti a uscire nonostante il settore sia in crisi ormai da tempo, però in effetti forse quello della musica classica per assurdo ha sempre in realtà si è sempre giovato del supporto fisico e questo le ha permesso anche di avere questa sorta di seconda vita proprio di supporti fisici e per cui se vogliamo il disco, il CD, il disco non muore grazie anche alla musica classica in un certo senso. Insomma, comunque di fisico o non fisico, sicuramente la copertina di questo nuovo disco Sony Classical ha uno dei grandi protagonisti dei solisti internazionali, cioè Xavier Demaître, l'arpista, sembrava sempre giovane, invece per la prima volta in copertina appare con i capelli grigi e insomma decisamente uno sguardo perso, un po' più da crisi di mezza età, ma appunto, fino all'ultimo disco direi ha sempre stato rappresentato come l'eterno arpista fanciullo. Xavier Demaître ha scelto di dedicarsi a Handel, che non è un autore che associeremmo all'arpa direttamente, se non, se ci pensate bene, in effetti una delle rappresentazioni proprio iconografiche più famose di Handel è la statua che inizialmente era stata concepita per essere posta nei giardini di Vauxhall a Londra, insomma, le Pleasure Gardens, e che oggi ancora si può vedere al V&A, al Victoria and Albert Museum, ed è la statua che Louis-François Robillard fece di Handel con questa posa abbastanza informale, seduto un po' di sbieco, e che suona la lira, no? O l'arpa, come si direbbe anche all'inglese. E Handel, di fatto, soprattutto nella seconda parte della sua carriera, poi ha dedicato qualcosina proprio direttamente all'arpa, che non era uno strumento, diciamo, insomma, all'epoca tra i più usati, certamente non come solista, però tra un'aria dell'oratorio Esther, Tune Your Harps to Cheerful Strains, e poi appunto un intero concerto scritto per arpa e dedicato all'amico ormai William Powell, uno dei, insomma, dei solisti, dei virtuosi di arpa dell'epoca più famosi, qualche cosa si è formato. Il resto del disco, oltre appunto al concerto, l'unico concerto per arpa scritto da Handel, quello in si bemolle maggiore, opera 4, numero 6, Handel, Werke Verzeichnis 294, poi ci sono trascrizioni di altri concerti, come dire, per organo, che sono tra il corpus un po' più sostanzioso e quello, se vogliamo, in parte ispirato da lavori con l'arpa di Handel, qui di nuovo invece ritrascritti per arpa, insomma, se vogliamo un po' un doppio salto mortale, però alla fin fine è divertente ascoltare un Handel un po' diverso, un Handel per arpa. Questo è il larghetto, il secondo movimento dal concerto per arpa in si bemolle maggiore di Handel.
Thank you.
è un Handel che suona sicuramente un po' retro in un certo senso come approccio, non è certamente una delle esecuzioni più storicamente informate, come giustamente mi fa notare Emiliano, non è esattamente proprio un'arpa di quelle che questa, usata in questo disco, che si sarebbe usata nel Settecento londinese. Peraltro il disco anzi sembra un po', come dire, fare a gara chi ce l'ha più grosso, perché ci sono queste fotografie di questa arpa gigantesca utilizzata da Xavier Demaitre, l'arpista protagonista di questo nuovo disco Sony Classical, intitolato esclusivamente Handel, per quanto appunto poi di fatto letteralmente di Handel ci sia metà disco, perché l'altra metà sono trascrizioni. Ma ormai questa è una cosa che vediamo regolarmente, no? Ormai tantissimi dischi presentano molti arrangiamenti, trascrizioni, è un fenomeno per me affascinantissimo e, se Dio vuole, anche molto vivace del mondo della musica classica, in particolare del mondo del disco, perché ci si è resi conto che per continuare, come dire, un po' a tenere viva l'attenzione sul fatto che la musica è sempre stata in un certo senso riscritta, riarrangiata, ispirata, pasticciata, insomma, sono in teoria un esperto di pasticci, e quindi sapere che i dischi oggi sono spesso, quasi sempre ormai, contengono trascrizioni per diversi ensemble a seconda delle esigenze, per me è solamente simbolo anche, come dire, di una certa presa d'atto del fatto che, anzi, non è un segnale di crisi, semmai un segnale di vitalità, oltre al fatto che appunto trascrizioni ci sono sempre state e sono di fatto in un certo senso inerenti alla storia della musica stessa. Prima della pubblicità ancora un ascolto, perché sono altri annunci che è importante fare in questi giorni. Vi dicevo, appunto, sono tante le inaugurazioni di stagioni, di teatri. Per esempio, i pomeriggi musicali al Teatro Dal Verme si festeggiano l'ottantesimo anniversario della fondazione, figuriamoci, dei pomeriggi musicali. Peraltro il teatro è stato un po' rimesso a posto tra nuove poltrone in platea, il miglioramento dell'acustica, e giovedì 2 ottobre alle 18 il battesimo sonoro del nuovo Dal Verme. E poi dopo seguirà invece alle 20, cioè anzi alle 20, alle 18 la visita anteprima per la stampa, ma alle 20 il concerto vero e proprio col Requiem di Mozart diretto da Diego Fasolis. Requiem di Mozart che Fasolis aveva già inciso diversi anni fa con il coro della Radio Svizzera, che peraltro sarà protagonista anche giovedì sera, in un disco in cui aveva di fatto sostituito o aggiunto, anzi, alla versione di Süssmayr dell'incompiuto Requiem di Mozart con una sua versione che includeva le musiche del Thamos, re d'Egitto, arrangiate col testo del Requiem. Thank you. le nozze di Figaro del XX secolo, non so se sia vero, ma così ne parlano nel booklet del nuovo disco uscito per Chandos, John Wilson, il direttore della Symphony of London, a proposito di My Fair Lady. L'avete riconosciuto soprattutto grazie a un paio di temi, e insomma, non riesco a, ogni volta che penso a My Fair Lady, a non ripetermi nella testa The rain in Spain stains mainly in the plain, però con l'accento americano e non con l'accento inglese. Questa è la nuova uscita, sapete, da qualche tempo ormai la Symphony of London è l'ensemble che si è ricostruito per ridonare quel tipo di suono caratteristico delle orchestre a programma, cioè delle orchestre che soprattutto in Inghilterra o insomma nell'area anglosassone si mettevano insieme per fare progetti come colonne sonore principalmente, direi nel dopoguerra. E adesso appunto John Wilson, che ne è alla guida, ha inciso ormai tanti dischi per Chandos su un repertorio che è appropriato appunto per quel tipo di suono, quindi sia anche musica sinfonica del tardo 800, primo 900, ma anche per esempio in questo caso musical insomma della fase Golden Age. Questo è My Fair Lady di Lerner & Loewes, è stato messo insieme un cast ovviamente apposito, ma il protagonista in questo caso veramente è un po' il suono dell'orchestra, perché è stato fatto un grosso lavoro anche per appunto dare importanza, come dice John Wilson qui nel booklet, a ogni singola nota che non è mai fuori posto in questa partitura. Ora non lo so se sia veramente così, io non, in generale non sono un grande fan dei musical, ma ai grandi capisaldi della storia sì, e sicuramente My Fair Lady lo è. Poi forse noi siamo un po' fuorviati come immaginario, perché immaginiamo solamente il film con Audrey Hepburn e Rex Harrison, però di fatto My Fair Lady va molto più indietro e ha tutta una storia sul palcoscenico, se vogliamo, anche più complessa. Palcoscenici attivi in questi giorni però a Milano sono tanti, per esempio al quello che si chiamava Teatro Lirico, insomma quello che adesso è il Teatro Giorgio Gaber, anzi Teatro Lirico Giorgio Gaber, per fortuna non hanno tolto la dicitura Teatro Lirico, va in scena Un barbiere di Siviglia, niente meno, con l'orchestra Menotti, perché appunto è uno spettacolo pensato come una sorta di versione un po' provocatoria, un po' postmoderna, qui dicono l'energia farsesca della commedia dell'arte con la provocazione visionaria del dadaismo, che in effetti sono già un po' insite, no, nella drammaturgia di Rossini, perché è sempre tutto un po' sopra le righe, tutto un po' meta e tutto un po' fuori di testa. Del barbiere, ecco, qui sì, veramente non c'è una nota fuori posto, perlomeno quelle scritte da Rossini, e ci sono incisioni che per me, come dire, pur non complete, non sono capisaldi della storia della registrazione dell'interpretazione rossiniana, e quella di Claudio Abbado lo è senza dubbio, per quanto manca, come dire, la grande cabaletta finale, la grande scena e aria del Conte, perché insomma c'è tutta una tradizione che a un certo punto l'ha espunta dalla storia esecutiva, però rimane insomma la testimonianza anche sonora di un momento in cui alla Scala e in Europa si mettevano in scena un Rossini che era quello di Abbado e Ponnel, che era un vero e proprio capolavoro di teatro. Vedremo come sarà al Lirico, questo Barbiere di Siviglia, nuovo ovviamente, anche giovane, sicuramente immagino un po' più fresco, l'11 ottobre, sabato 11, quindi c'è tempo in realtà, quasi fra due settimane, però mi sembrava giusto iniziare a segnalarvelo, e mi sembrava giusto ascoltare con voi uno dei brani anche più esilaranti del Barbiere di Siviglia, cioè il quintetto Don Basilio, nel quale Rosina e il Conte e Figaro cercano in tutti i modi di convincere Don Bartolo che Don Basilio è palesemente malato.
Don Basilio!
Cosa ve?
Qual intoppo?
Come qua? Servitor, servitor di tutti quanti. Che vuol dir tal novità?
Di noi che mai sarà? Qui franchezza ci vorrà.
Qui franchezza ci vorrà.
Don Basilio, come state?
Come sto? Or che s'aspetta questa barba benedetta, la facciamo sì o no? Questa barba la facciamo sì o no?
Ora vengo, ora vengo. Ehi, il curiale, il curiale.
Io gli ho narrato che già tutto è combinato. Non è vero?
Sì, sì, tutto io so, tutto io so. Ma Don Bartolo, spiegate.
Ehi, dottore, una parola. Ehi, dottore, una parola. Don Basilio, son da voi. Ascoltate un poco qua. Son da voi, son da voi. Ascoltate un poco qua. Fate un po' che vada via, che ci scopra un gran timore.
Io mi sento il cuor tremare.
Non vi state a disperare.
Della lettera, signore, e il affare ancor non sa.
Ma qui certo ve un pasticcio col cuore a dominar.
Che ci scopra un gran timore, e il affare ancor non sa. All'affarno, sa, con la febbre Don Basilio, chi vi insegna con la febbre a passeggiare?
Con la febbre?
E che vi pare? Siete giallo come un morto.
Sono giallo come un morto.
Bagatella, cospetto, che tremardella. Bagatella, bagatella, tremardella, tremardella. Questa è sempre scarlattina.
Scarlattina.
Via, prendete medicina. Prendete medicina, non vi state a rovinar.
Presto, presto, andate a letto.
Voi paura in vermi fate.
Dice bene, andate a letto.
Presto, andate a riposar.
Presto, andate a riposar.
Una borsa, andate a letto. Ma che tutti, ma che tutti.
Presto a letto, 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 presto a letto.
Non mi faccio, non mi faccio più pregare.
Che calore,
brutta cera,
brutta cera,
oh brutta sai.
Buonasera, mio signore, 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 buonasera, mio sign
fatelo.
Son qua, son qua. Stringi. Bravissimo.
Rosina, Rosina, De, ascoltatemi.
Ascolto, ascolto, eccomi qua.
A mezzanotte in punto a prendervi qui siamo. Perché la chiave abbiamo, non veda dubita.
Non so che, un non so che nell'occhio, guardate, non toccate, soffiate, soffiate per pietà.
Fosse inutile il mio travestimento.
Il suo travestimento? Bravo, bravissimo, Sor Alonso, bravo, bravi, e pace e gioia. Bricconi, birbanti, birbanti, bricconi, bricconi, a voi tutti quanti, a voi tutti quanti, avete giocato di farmi che tanto, giamponi, burbanti, giamponi, burbanti, giamponi, burbanti, giamponi, burbanti, bricconi, birbanti, giamponi, burbanti, vi voglio campare, accendi, accendi, la sede che dai, avete giocato di farmi campare, giamponi, birbanti, giamponi, birbanti, giamponi, birbanti, giamponi, birbanti.
Grande quintetto dal Barbiere di Siviglia di Rossini, era il 20 febbraio del 1816, o il 20, insomma, intorno a quei giorni, al Teatro Argentina di Roma, la prima del Barbiere di Siviglia, notoriamente un mezzo fiasco, probabilmente pilotato, probabilmente anche come al solito in realtà un po' di leggenda si è creata, perché di fatto poi il cast non era all'altezza, non il cast, quantomeno insomma le forze, le masse artistiche non erano esattamente all'altezza. Ma poi, come sempre, ovviamente, già dalla seconda giornata, ovviamente, l'opera è rimasta, il repertorio più o meno sempre, in realtà non sempre, ma insomma è certamente uno dei grandi classici, e grande classico tale per cui torna a Milano al Teatro Lirico Giorgio Gaber, quello insomma in Via Larga, sabato 11 ottobre, con l'Orchestra Menotti diretta da Riccardo Bianchi, insomma un cast di verosimilmente cantanti giovani, e la scelta appunto di mettere in scena con la regia di Serena Nardi una versione un po' dada, un po' postmoderna, quasi pop, e immaginato come se fosse una sorta di mega cubo di Rubik, e loro un po' come dell'arte, un po' marionette. Vedremo come sarà, sicuramente è un'opera che vale la pena sentire e soprattutto vedere ovunque la si faccia, perché di fatto è una macchina inarrestabile di simpatia teatrale. Torniamo a qualche nuovo disco e torniamo a ormai veramente una delle artiste che ha sicuramente inciso di più negli ultimi anni, per Armonia Mundi, Isabel Faust. Dopo il disco Telemann che abbiamo ascoltato credo un paio di settimane fa, torna al suo amato Bach, qui con le sonate per violino e continuo, anche se in realtà poi di fatto ci sono non solo sonate per violino e continuo, ma anche un paio di sonate per violino e cembalo obbligato, ma insomma la scelta anche qui va un po' aggiustata, come sempre nel caso dei dischi, come vi dicevo prima, perché sì, ci sono due sonate per violino e continuo, dopodiché la terza, che peraltro è quella che vorrei ascoltare con voi, di fatto non sappiamo neanche bene se sia veramente di Bach, anzi, ossia un po' negli ultimi anni si tende a disattribuirla. Sto parlando della sonata in do minore, la in teoria Bach Werk Verzeichnis 1024, di cui però il terzo movimento, l'affettuoso, è di una bellezza tale, anche con questa voce grave del violino quasi da viola, che Isabel Faust ovviamente nobilita ancora di più, che non si può non ascoltare. Assieme a Isabel Faust al cembalo Christian Besidenou e invece al cello Christine von der Goltz, quindi insomma anche il continuo ha una sua buona dose di grandi musicisti. Il terzo movimento, l'affettuoso, dalla sonata per violino e continuo in do minore attribuita a Johann Sebastian Bach, non siamo sicurissimi perché insomma le stampe e i manoscritti dell'epoca non sono del tutto chiari a proposito, per quanto però la scrittura in certi punti sia decisamente bachiana. Di fatto è una bellissima sonata per violino e continuo, e ha fatto benissimo Isabel Faust insieme a Christian Besidenou e Christine von der Goltz a volerla suonare per questa nuova incisione Armonia Mundi dedicata appunto alle sonate per violino e continuo di Bach. Appunto Isabel Faust ormai incide un disco praticamente ogni 6 mesi, quindi è bello anche seguirla nel suo percorso, sia col repertorio barocco sia invece anche con incursioni nel, se non nel contemporaneo, nel Novecento storico. Penso per esempio al concerto di Berg, anche quello inciso non molti anni fa. altri dischi nuovi usciti in questi giorni per la Onyx, un disco che è stato segnalato anche su diverse riviste e devo dire lo trovo interessante quantomeno per la scelta non scontata del repertorio. Due autori inglesi, uno decisamente più conosciuto, Gustav Holst, l'altro uno della generazione perduta della Prima Guerra Mondiale, cioè George Butterworth, che ci ha lasciato qualche brano soprattutto ispirato un po' al folklore e al tipo di sinfonismo, diciamo alla Vaughan Williams per intenderci. È un disco con Andrew Mans che conduce la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra in brani di Butterworth, ma soprattutto in un grosso corpus di musica di Gustav Holst che io non conoscevo, per esempio A Fugal Concerto del 1923, due Songs Without Words del 1906 e una divertente, devo dire, tutto sommato molto ben suonata St. Paul's Suite, opera 29 numero 2 del 1913, sono una suite di quattro brani, una gira, un ostinato, un intermezzo e un finale che dà un po', come dire, il senso di tutta un po' l'operazione. La St. Paul's Suite perché di fatto era il nome della scuola per ragazze, St. Paul's Girls School a Hammersmith a Londra, dove Gustav Holst insegnava tra il 1905 e il 1934. Qui la scelta un po' di riprendere musiche militari, un po' musiche tradizionali, prendono il pezzo divertente. Thank you. Lei si chiama Alexandra Whittingham, ha firmato un contratto con Decca già l'anno scorso e il disco proprio con Decca che contiene questa trascrizione di Roland Dian per chitarra della Gnossian numero 1 di Rick Satie è al centro del disco chiamato Letters from Paris. È il tributo alla musica francese che Alexandra Whittingham, la chitarrista inglese, dedica a quella che lei considera un po' le sue origini, perché di fatto il suo primo concerto dal vivo si è svolto nel sud della Francia e quindi ha voluto un po' omaggiare questo tipo di percorso. A me fa sempre un po' sorridere quando le persone molto giovani già storicizzano la loro vita appena vissuta, non so, mi sembra che c'è tempo per fare, godetevi il presente. Vabbè, comunque Satie, anche perché per ricordarvi che non c'è solo Rotoclassica a sabato pomeriggio alle 15, ma c'è anche, come sempre, Ricordi d'Archivio, oggi, cioè la domenica alle 15.30 dopo il giornale radio, alle 15.35, che è arrivata la terza e ultima parte di riascolto del meraviglioso appuntamento che si era svolto un po' di anni fa per celebrare Satie, Satie per tutti, tutti per Satie, qui da noi in auditorium. Quindi non perdetevi oggi Ricordi d'Archivio alle 15.30. E vi ricordo, come sempre, invece per Rotoclassica, che siamo in onda, siamo tornati con una fascia oraria diversa, il sabato pomeriggio alle 15, mezz'ora di news musicali, recensioni, voci, opinioni, anche scomode, e peraltro vogliamo la vostra opinione, quindi scriveteci a rotoclassica@radiopopolare.it diteci quali sono secondo voi gli evergreen ormai insopportabili, i pezzi di musica classica che non ne potete più di sentire, e avete ancora tempo qualche giorno, perché poi prima della fine del mese dobbiamo decretare, insomma, se c'è un vincitore o quantomeno se c'è una lista di brani che sono i nostri evergreen insopportabili. Sicuramente non insopportabile è la scelta fatta da Claudio, la scelta e la richiesta fatta da Claudio due settimane fa. Io vi ricordo, lo potete fare scrivendomi un SMS o WhatsApp o Telegram al 331-62-14013, oppure mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Claudio ha chiesto di ascoltare dalla terza sinfonia in fa minore di Georges Onslow l'Andante Soave, il terzo movimento. Onslow è, insomma, il musicista, uno dei musicisti un po' dimenticati dalla storia della musica, ma sinfonista, operista, appunto francese, ma chiaramente con influenze di aria tedesca e tutto, insomma, quel repertorio già globale che noi abbiamo, facciamo un po' ancora fatica forse a capire, ma di una bellezza straordinaria. Thank you. bellissima questa conclusione a spegnersi un po' del terzo movimento, l'andante soave, dalla terza sinfonia in fa minore di Georges Anslow. Loro erano la NDR Radio Philharmonie, diretta da Johannes Goritzky, il disco della CPO, una delle poche etichette che si è accorta quantomeno di alcuni di questi grandi nomi un po' dimenticati della storia della musica come Onslow. Io appunto vi ricordo sempre, sono felicissimo di accogliere tutte le vostre richieste, una ogni due settimane ovviamente, quindi se mi chiedete oggi la posso, vi posso accontentare fra 14 giorni. Mandatemi un sms o un telegram o whatsapp al 331-6214013 o una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Io vi leggo sempre e se avete o anche consigli, ovviamente domande, quello che volete, sono sempre benvenuti. Altri annunci per chi avesse voglia di un po' di musica, ce n'è tanta in questi giorni, perché appunto abbiamo tutti un po' ricominciato. Al suono di questa lira è l'appuntamento, il doppio appuntamento di questa settimana. Oltre al Klavierübung di Bach, in due appuntamenti all'interno di Milano Arte e Musica, il festival di musica antica estivo e anche tardo estivo come adesso, perché a Milano Arte e Musica arriva il giovane ensemble L'Umana Fragilità, guidato dal controtenore Maximiliano Danta, il vincitore del CESTI, il concorso diciamo internazionale di canto per opera barocca che si tiene a Innsbruck ormai da 15 anni, si titola Al suono di questa lira, perché è in realtà di fatto una sorta di ricostruzione di storia in musica del mito di Orfeo, e in mezzo alle bellissime pitture della sala capitolare del Bergognone, quella in Santa Maria della Passione via Conservatorio, verranno celebrate un po' la musica del Seicento attraverso appunto la figura di Orfeo, per cui da musiche di Falconieri, Cavalieri, Draghi, Capsberger, Athanasius Kirk, niente meno, Luigi Rossi ovviamente, e soprattutto poi Monteverdi che fa un po' da padrone, sarà possibile appunto immaginarsi questa storia di ricostruzione del mito altamente simbolico di Orfeo. Loro sono L'Umana Fragilità, non hanno all'attivo ancora una vita discografica, e quindi uno dei brani che seguiranno, uno dei più belli scherzi musicali di Claudio Monteverdi, cioè Voglio di vita uscire, è stato però inciso molte volte, e devo dire la mia incisione preferita è quella del compianto Claudio Cavina alla guida della Veneziana con la voce di Emanuela Galli.
Crudele, un tal dottore di rinunzio, davanti.
Voglio di vita uscire, uno degli scherzi musicali di Claudio Monteverdi. Questo e altri brani che hanno più o meno a che fare col mito di Orfeo sono al centro del prossimo appuntamento, uno dei prossimi appuntamenti con Milano Arte e Musica, mercoledì 1 ottobre in due orari, sia alle 18 sia alle 20:30 nella sala capitolare del Bergognone in via Conservatorio con l'ensemble L'Umana Fragilità. L'ultimo ascolto, rimaniamo più o meno sempre in zona 600, perché è uscito un disco di quelli un po' di lusso, per Erato è uscita, devo dire, l'ennesima, forse è l'opera in assoluto più incisa insieme a quelle verdiane. Sto parlando del Dido and Aeneas, il Didone e Enea di Henry Purcell, che esce con Joyce DiDonato come grande protagonista, anche in copertina che guarda fuori dalla finestra, presumo veda Cartagine in fiamme, ma non lo sappiamo. Accanto a lei l'Enea di niente meno che Michael Spires e l'ensemble Il Pomodoro diretto da Maxim Emelianichev, per dire Belinda, che pure è una parte importante ma non importantissima, è cantata niente meno che da Fatma Said, quindi insomma hanno messo insieme sicuramente un grande cast. È un'incisione, devo dire, però anche chiaramente molto ragionata, molto pensata. Si è scelto un tono molto scuro, è tutto un po' virato al melanconico, al veramente quasi un po' all'abbandonato, lasciato andare, un po' come ovviamente la grande area finale che adesso ascoltiamo insieme, When I Am Laid in Earth, suggerisce, no? Un po' questo lasciarsi andare di Didone. E quindi tutta l'esecuzione è, se vogliamo, lascia un po' da parte la brillantezza che magari siamo più propensi a conoscere per questo repertorio, e invece è tutto fin dall'inizio un po' già virato verso la morte finale. È un disco che vale sicuramente la pena ascoltare più volte, cercatelo. Questa è Joyce DiDonato con Dido and Aeneas. Io, Carlo Lanfossi, vi saluto, vi lascio al giornale radio e come sempre vivete felici.